Allora, signore e signori, buongiorno. Incominciamo questa mattinata che ci vedrà trattare brevemente, spero anche semplicemente, così in tono, almeno parlo per me, in tono abbastanza giocoso e scherzoso, di una scienza che in effetti, almeno nel mio caso, produce, per così dire, letizia, felicità, allegria e il piacere del capire, della conoscenza e dell'intelligenza. Moltissime discipline sono pesanti, noiose, faticose, impegnative per il cervello, alcune discipline possono essere invece estremamente stimolanti per la mente, per il cervello, direi perfino a volte eccitanti e sicuramente gratificanti, questa è la parola. Io vorrei parlare, fin dall'inizio non sapevo con quale pubblico avrei avuto, ho scelto un tono non troppo tecnico, non troppo specialistico. Questo non è un congresso, questo non è un convegno, questo è un incontro, un festival, è la prima volta che partecipo a un festival facendo il mio mestiere, la cosa mi rende ulteriormente, vedete che sono un uomo giulivo, ulteriormente lieto di quello che faccio. Ma vediamo un po' di impostare dei concetti di ordine molto generale su questa scienza che, per il nome che porta, potrebbe essere un sinonimo di tutto. Logia, no? Un po' come la semiotica, tutto quello che ha senso è oggetto della semiotica, quindi la semiotica è una tuttologia o pantologia, si potrebbe inventare un termine come questo. Così anche la semiotica, studiando ciò che è, che ha a che fare con l'uomo, potrebbe essere, diciamo, incappare nell'ostacolo della tuttologia, perché in effetti è normale. Tutto ciò che l'uomo produce, dall'oggetto materiale alla cultura, alla poesia più sublime, è oggetto teoricamente dell'antropologia. Sarà vero? Non lo so. Una cosa è certa ed è questo, che la padronanza del linguaggio parlato, scritto e anche del linguaggio gestuale, è una delle cose fondamentali di qualsiasi studio serio, sia del mondo antico che del mondo della cultura moderna. Ed è sicuro che una delle indagini, delle curiosità che più hanno appassionato le genti è la ricerca dell'origine delle parole, da dove vengono le parole che usiamo, no? Cioè qual è il, aperte virgolette, qual è il vero significato di ciò che diciamo. La parola etimologia significa più o meno soltanto e banalmente questo, no? Etymos logos. Dunque non significa quasi nulla, no? Perché cosa vuol dire etymos logos? Discorso vero. E per questo, per questa sete di esibire la propria conoscenza della etimologia, che molti, soprattutto alla televisione, si pavoneggiano. Per esempio, quando si parla della crisi, capita qualcuno che dice dal greco krinein, in genere come ho fatto io adesso, sbagliando l'accento della parola greca, come ha fatto per esempio Alberto Angela di recente in una delle sue peraltro buone trasmissioni televisive. E si sprecano da parte di registi, di ministri, di uomini di teatro, di giornalisti e di uomini anche più infami, letture come psiche, sbagliando accento, techne, sbagliando accento, egida, no? Vi ricordate il recente egida, prerogativa, no? E di ieri l'altro, parlo di un ministro. Oppure ricorderò la famosa citazione di un altro uomo politico, Dini, carpent tua poma nepotes, celebre. Dunque, cosa vuol dire etimologicamente antropologia? Beh, semplice, antropos, e non ho detto antropos o antropos, vuol dire studi umanistici o studi, discipline che riguardano l'uomo, che studiano l'uomo, sia nell'aspetto materiale, le ossa degli ussi o l'uomo di Neanderthal, l'alimentazione, le ossa degli animali che mangiava, alla sua cultura, e qui abbiamo anche un parolone molto generale, no? Un parolone pesante, schwere Wort. In questo l'antropologia si affianca a discipline come la zoologia, ma ovviamente sono problemi molto diversi, problemi della cultura, ma anche gli animali hanno una cultura, hanno le loro danze, non dilunghiamoci, ma si accosta anche alla teologia, no? Cioè alle discipline che studiano sempre il logos, il mondo delle bestie e il mondo degli dèi, entre bête et Dieu, dunque una scienza dell'uomo in generale, che dovrebbe studiare tutto ciò che è umano. C'è una lunga e dotta e interessante discussione in Lévi-Strauss, Antropologia 2, Antropologia strutturale 2, Parigi 73. Qui avevo messo una parentesi sulle scelte di separare le scienze umane nei licei, un liceo delle scienze umane e un liceo classico. Soltanto una mente stravolta può partorire una cosa del genere. Cosa c'è nel classico che non sia di scienze umane, no? Che non abbia a che fare con le scienze umane? Ma, ripeto, non voglio annoiarvi con divagazioni eccessive. Voi sapete che io sono specialista in divagazioni. Dunque, cerchiamo di essere generici. Ecco di cosa si occupa l'antropologia, no? Di tutto ciò che è umano, per citare un verso di Terenzio, che tra l'altro è pronunziato in un contesto completamente diverso, homo sum, no? Sono uomo, umani nihil me alienum puto, non trovo che niente di ciò che ha a che fare con l'uomo sia alieno, mi sia estraneo. Poi c'è un famoso verso che dice che bella cosa è l'uomo quando è davvero un uomo, no? Ebbene, la caratteristica di questo antropos, una delle caratteristiche, qualcuno disse che è il ridere, no? La facoltà di ridere è propria dell'uomo e non delle bestie, non è neppure vero, ma comunque è stato detto. Ma forse la cosa più caratteristica è il linguaggio, come dice Umberto Eco. Qual è il mestiere più antico del mondo, no? Si chiede Umberto Eco. Sapete qual è il mestiere più antico del mondo? È quello del semiologo, no? O del comunicatore, del manipolatore del linguaggio. Se è vero che in un mito famoso Geova ha creato il mondo nominando le cose, no? Esprimendo per loro nel modo imperativo, sarebbe andato bene anche l'ottativo, la categoria della sostanza, dell'essere, no? Fiat sia lux, la luce. Nel Enuma Elish, poema accadico della creazione, si dice quando in alto Enuma Elish, non solo accadico, il cielo e la terra non avevano ancora ricevuto il loro nome, no? E anche Adamo, come tutti sanno, ha avuto come primo lavoro l'incarico di creare un lessico, quindi se non il semiologo, il lessicologo è il mestiere più antico del mondo, perché ebbe l'incarico di dare il nome a ciascuna specie animale e vegetale. Tutto ciò avveniva prima della synchisis, nella traduzione dei 70, no? La confusione generale delle lingue che è la nostra ancora, no? In ebraico Babel. E Adam, che come sapete ha nel suo nome, per ragioni cabalistiche, il nord, sud, est, ovest, la rosa dei venti, no? Ma questo è un altro discorso, si esprimeva in una lingua sola, l'adamitico, famosa lingua perfetta. Ecco perché studiando le scienze dell'uomo è necessario partire da una padronanza linguistica molto ampia che si acquisisce fin dal tempo di Cicerone, di Terenzio, fin dal tempo dei Romani, con la pratica e lo studio della filologia delle lingue classiche, cioè del greco e del latino, il famoso greco e del latino, affinandolo poi con lo studio della semiotica, della teoria delle comunicazioni, dei metodi e dei temi dell'antropologia culturale. È tutto abbastanza semplice. Alla fine dell'Ottocento, l'autore del monumentale lavoro Il ramo d'oro, di Golden Bough, Sir James Frazer, riteneva normale leggere greco e latino con molta padronanza e perfino un po' di ebraico o di aramaico. Era considerato di buon gusto per uno studioso anche di antropologia conoscere bene il greco e il latino e magari un'infarinatura, ma ripeto, si rischia a Babele, no? Perché quante lingue deve conoscere un uomo per essere degno di essere chiamato studioso, antropologo, scienziato? Beh, un certo Paolo da Rimini, visto che siamo a Rimini, Paolo da Rimini, personaggio del nome della rosa, Doctor Agraficus, ma comunque è uno famoso studioso di Rimini, Paolo de Fabris, Fabbri, grandissimo semiologo, affermava che nel costruire una disciplina il ricorso al greco e al latino per dominare alcuni complessi sistemi, alcuni nodi concettuali complessi, per esempio il problema delle passioni, fondamentale in antropologia e in semiotica, ma anche in teatro, in letteratura, il ricorso al greco e al latino funziona in qualche modo come suggello dell'importanza concettuale di un universo semantico e, se volete, di una scienza, di una disciplina. L'idea non mi sembra affatto banale, così che vi farò vedere questo simpatico signore. Questo è Paolo da Rimini, personaggio del nome della rosa, Paolo Fabbri. Mi avvio un po' a parlare del tema fondamentale per cui sono qui a presentare questa opera cartacea. I quaderni del Ramo d'Oro non sono una vera rivista, non sono un periodico, non hanno un'uscita annuale regolare, ma a partire dal 96, pubblicati da due case editrici diverse, prima Protagon e poi ora Cadmos, hanno dato spazio ai lavori e ai seminari del Centro Interdisciplinare di Studi Antropologici sulla Cultura Antica della Università di Siena. In ciò continuavano una tradizione che risale al numero 55 della rivista di studi demo etnoantropologici chiamata L'Ares, diretta allora dal compianto Giovanni Battista Bronzini, che nel 1989 pubblicò gli atti del primo, e ormai si può chiamare storico, molto simpatico, convegno. C'era molta letizia in questo incontro, dell'Associazione Antropologia e Mondo Antico, la celebre AMA, di cui poi continueremo a parlare. Nella loro prima veste i quaderni del Ramo d'Oro si presentavano, adesso l'ho fatta io col mio scanner in fretta, per cui scusate l'inquadratura infelice, ma comunque si presentavano più o meno così, con colori differenti, numero dopo numero. E dopo gli atti appunto del convegno fondatore di Pontignano uscirono dei libri prima da editori diversi, La Terza, su temi che sono i temi che ci interessano, i temi molto interessanti, molto divertenti, la maschera, il doppio, il ritratto, c'era anche Jean-Pierre Vernant, Claude Calam e altri, la donna nel mondo antico, i problemi della donna. Ci ho fatto io una giornata, quindi sono il primo di questa fila, ma sta diventando una cosa soffocante, non se ne può più, no? di gender studies e di donna qui, donna là, donna nel mito, donna fuori dal mito, donna nel cinema. Io ho studiato molto questi problemi, ho imparato molte cose, ma penso che ci siano anche dei momenti in cui si esagera, ma questo è il mio parere personale, vale quello che vale. Poi un altro tema che è giustamente molto di moda, definire queste alterità di cui forse la donna è anche una, è lo straniero. Allora si fece un convegno sullo straniero, mi ricordo anche con degli aspetti conviviali, musicali, con chitarre, c'era Maurizio Bettini che suonava e cantava lo straniero accompagnandosi con la chitarra. E comunque delle cose poi, dei convegni rifatti 20 anni dopo poi sullo straniero da dove, vi parlerà poi la mia cara allieva Francesca Marzari. Io mi avvio invece velocemente, il tempo si sta, credo, no? Tempo concessomi, ancora addirittura 10 minuti, sono andato veloce. E, avviandomi verso la conclusione di questa chiacchierata, vi farò qualche esempio degli argomenti, tutti di, come si dice, molto interessante, no? Di vivissimo interesse e di grande stimolo intellettuale. Ripeto, se nell'impostarli non ci si limita, siamo in un periodo di lalocrazia, no? Vogliamo inventare un termine che tutti comprendono, dove soprattutto nei media televisivi, anche su internet, la chiacchiera a ruota libera, a vanvera, è diventata non l'eccezione ma la norma, ed è difficile riuscire a scavalcare le cose. Quindi è importante studiare, sì, questi problemi, per esempio il mito. Quante sciocchezze sono state dette, quanti convegni sul mito e la donna e il mito. Questa parola che non è stata ancora neanche ben definita e che andrebbe usata, fra virgolette, contestualizzandola e interdefinendola in un contesto concettuale molto preciso, altrimenti non serve a niente, no? Chiamare Valentino Rossi un mito e chiamare la successione degli dei sul Pantheon greco, no? Cronos, Urano, eccetera, un mito è una sciocchezza, cioè è un uso improprio di una parola in sensi completamente diversi, bisogna tornare a riflettere su queste cose. Ma comunque, fermo restando che è necessario cercare un'impostazione metodologicamente fondata e solida possibilmente, è divertentissimo e interessantissimo studiare il silenzio, il segreto, la mimica, la gestualità, i linguaggi non verbali, tema squisitamente semiotico, il linguaggio dei sordomuti, oppure, anche questo è un tema fin troppo di moda, studiare la identità, no? Tutti quanti cercano le loro radici, la loro identità. Queste radici sono una metafora banalissima, comunque è usatissima, bisogna difendere le radici, che diavolo, difendere le radici, però è di moda. Il corpo a Parigi 20 anni, 30 anni fa era molto studiato, la parola, la voce, il silenzio. E altri temi di interesse antropologico forte sono il funzionamento della credenza, no? della credenza nel senso della croyance, no? Non del mobile, la fede, le fedi, no? Le fedi, come si presentano i diversi saperi, soprattutto quelli profetici, no? Ci sono persone che campano e guadagnano milioni di euro dando a intendere al prossimo di essere profeti, no? o di capire cose occulte. L'ultimo esempio era del giornale di Trieste di 2 giorni fa. Un signore ha speso 1 milione, grosso modo, di euro per pagare alcuni operatori del sapere occulto, per non fare nomi, il mago Aleph e il mago Otelma, e gli hanno succhiato 1 milione di euro perché lui sentiva le voci. Vedete, la voce c'è, come si dice, no? La voce lavora, funziona. E così gli hanno pompato 1 milione di euro. e avanti così, diviete alimentari o suggerimenti alimentari, no? Le diete, no? Mangia quello, non mangiare quello, è vietato fare così, mangiare colesterolo, cose col colesterolo. E poi ovviamente studiando le identità e le radici si cade pesantemente sul problema del razzismo, ed è un problema molto serio, forse troppo serio per lasciarlo ai dibattiti televisivi, no? Dove sì, sono spesso invitati degli esperti, no? Che hanno danno garanzie, sono professori, accademici, professori universitari. Ebbene, se guardate su Odeon TV un programma che si intitola Rebus, scusate, si intitola Rebus, vedete intervistati fior di professoroni, barbuti e non barbuti, che hanno scritto un libro, almeno un libro, no? E che sono esperti e valgono esattamente come i miei colleghi di Siena o di Roma, cioè sono presentati dalla trasmissione Rebus come esperti, professori, con garanzie accademiche valide, e sostengono tranquillamente che le piramidi sono state costruite non già nell'epoca che gli archeologi ufficiali, la scienza ufficiale, l'accademia ufficiale sostiene, ma nel 36.000, dico 36.000 avanti Cristo, ovviamente con l'intervento degli extraterrestri e degli alieni. Ma voi pensate che io stia scherzando? No, non scherzo, questa è la comunicazione televisiva. Enigmi, misteri, segreti, rebus, no? Sono le parole, le voci che eccitano la. E poi sì, un altro convegno, il numero 4, trattava insegnare il rapporto alunno fondamentale, alunno, come si diceva una volta, docente-discente, no, maestro e allievo, oppure anche guarire, no? Medici, la medicina, la stregoneria, la magia, no? I curanderos, temi di non poco interesse, dove studiare i fenomeni antichi, trasmessi essenzialmente da mitografi storici, da testi scritti, e i fenomeni moderni, i curanderos, per esempio, dell'America del Sud, può essere interessante. E poi i quaderni cartacei del ramo d'oro ovviamente non occorre che vi dica un'allusione all'opera di Fraser che ho citato poco fa, cambiando veste anche grafica, uscirono volumi dedicati ai colori nel mondo antico, quadri simbolici, no? Cosa vuol dire rosso, cosa vuol dire nero, cosa simboleggia il bianco, esperienze linguistiche, dunque sempre il problema è fondamentalmente di ordine semantico, semiotico, linguistico, dunque i quadri simbolici, quanti convegni sono stati fatti sul simbolo, c'è qui a Rimini anche Todorov o Todorov, non conosco l'accento giusto, Svetan Todorov, che ha scritto un libro importantissimo sui simboli. Ma cosa vuol dire simbolo? In greco, la etimologia, cioè la non spiegazione, qual è l'etimologia di etimologia? Etimos et etimos, eteos, vuol dire vero, no? Quindi etimologia è una specie di tautologia, no? Se una parola per il solo fatto di significare vero diventa vera, allora siamo nel mondo della tautologia. Dunque, simbolo vuol dire in greco prendere un coccio, spezzarlo in due, poi quando si simballe si mette insieme i due pezzi, l'uno rimanda all'altro, l'uno in un certo momento produce un senso globale solo se è messo insieme all'altro. I problemi sono difficili, non starò neanche ad accennarli in questa sede, però attraverso il simbolo e i simboli si verificano le cose più belle per l'uomo, no? La poesia, l'eccitazione, la fede, la convinzione, l'eccitazione estatica, no? L'ecstasis, uscire fuori, grazie al simbolo. Ma attraverso i simboli si celebrano anche le più celebri imposture, cioè quando si dà a intendere che questo significa quello, no? Si possono anche costruire delle imposture. Un bel convegno, per esempio, sul tema dell'impostura nella storia, nel mito, della truffa, dell'imbroglio, della persuasione, no? Della manipolazione, non sarebbe neanche male, ma comunque... Questa è la giornata di studio di Siena, poi sempre su queste tematiche, la potenza della parola, no? Per esempio l'ingiuria, la parolaccia, la bestemmia, no? O anche la parola dolce, la parola seduttiva, la parola della seduzione, e del fascino della parola. E poi un altro volume, il numero 7, trattava di un tema molto suggestivo. I poeti credevano nelle loro muse, ricalcando il titolo di un troppo fortunato e molto intelligente volume di Paul Venn. I greci credevano nei loro miti, punto di domanda, titolo enormemente fortunato, come tutti sanno, quanto enormemente mal formulato, fuori tema. Cosa vuol dire miti e cosa vuol dire i greci? Ogni parola ha poco senso, perché i greci micenei o i greci di Omero sono una cosa, i greci cristianizzati del V secolo, i greci bizantini sono un'altra. Non si possono usare le parole in questo modo se non si vuole creare confusione, bisogna chiarire. E poi i miti, abbiamo fatto l'esempio prima, il prosciutto di San Daniele è un mito e la torre di Babele è un mito, no? Come si fa? Non voglio annoiarvi, adesso concludo davvero. Uno dei più recenti è sul tema vecchiaia, gioventù, immortalità, stupendo titolo. E esce insieme a un altro incontro, perché il gruppo di Siena è attivissimo, è noto a Parigi, è noto dappertutto, si fanno molti incontri, purtroppo io non riesco a partecipare a tutti, anzi ultimamente anche abbastanza pochi, comunque quando posso non me li perdo. Le maschere della persona che costruisce un anello, no? Altro tema, ho ricevuto ieri da un amico un bellissimo libro sul il tema dell'anello, da Minosse a Tolkien, no? Il Signore degli Anelli, bellissimo libro, fresco di stampa. Dunque, questi sono i temi. Naturalmente nessuno di voi andrà a comprarsi tutta la serie, se la porterà a casa si metterà a leggersela e a studiarsela, però sappiate che ci sono, e se vi capita, se avete di queste curiosità, cercate anche di leggerli e di sfogliarli. Ecco, questa è la veste nuova del volume di cui vi volevo parlare. È l'ultimo della serie cartacea, ma ripeto, Maurizio Bettini ha usato la metafora, il simbolo della Fenice, no? Questa serie cartacea muore, essendo cartacea facilmente se ne può fare un allegro falò, no? Si possono bruciare tutti questi libri cartacei, ma dalle ceneri rinasce una fenicina piccola ma piena di energia, piena di vita, che sarà i quaderni del ramo d'oro nel nuovo sistema, e cioè online, il sistema su web. Cosa cambierà? Morirà il libro, come dice Umberto Eco in un convegno, in una giornalata su Repubblica? Umberto Eco dice giustamente no, come non è morto il teatro. Ieri abbiamo visto un bellissimo Miles Gloriosus, addirittura Teatro Plautino, ed è sicuro che era divertente e si rideva davvero, quindi non muore il teatro, non è morto con la televisione, e con internet o con Sky, eccetera, si è soltanto chiuso in una elite di nicchia, una cosa, se volete, gravida di conseguenze, ma bisogna prenderne atto. Così il libro, immense biblioteche con centinaia di migliaia e milioni di volumi, faranno la polvere perché non ci andrà più nessuno, però il piacere di accendersi il caminetto, mettersi in poltrona o in divano, accendere una Beatles o una buona pipa e leggersi sfogliando un bel libro antico, non morirà mai, quindi non vi preoccupate. L'ordine della differenza è come passare dal rotolo di papiro, no, alla possibilità non di scrivere così, no, in maiuscole su un rotolo di papiro, ma di stampare milioni di copie degli uomini che odiano le donne. Non cambia molto, la lettura è sempre quella, è solo un po' più faticosa per gli occhi leggere su uno schermo o su una stampata come questa che mi sono fatto io, piuttosto che leggere un bel polveroso libro che dà un piacere quasi tattile alle dita. Ma non diventiamo troppo estetizzanti, no? Il piacere di leggere, mi sono letto un canto del Morgante di Pulci sullo schermo, non sono morto, ecco. Non ho goduto come avrei goduto sulla poltrona, sul divano, con la pipa accesa e con il libro cartaceo, però il contenuto, le sparate contro Maometto, Macometto, Macone, eccetera, il gigante che tira enormi rocchioni, c'era ancora, ecco, non era andato perduto per questo. Ecco, scusatemi se mi sono troppo dilungato e grazie dell'attenzione.
Ce la faccio? Eccoci. Buongiorno a tutti. Prendo la parola dopo il professor Pellitzer. Mi chiamo Francesca Marzari. Sono assegnista di ricerca al Centro Antropologia e Mondo Antico, di cui è stata appena presentata la serie cartacea. E vorrei in questa occasione presentarvi quella giovane Fenice a cui accennava precedentemente il professore, cioè la nuova serie della rivista I quaderni del ramo d'oro, che ora è disponibile in formato elettronico. Dunque, come accennava il professor Pellitzer, abbiate pazienza, è un po' stanco questo computer, mi hanno detto stamattina, quindi ci vuole un pochino prima che si carichi. Come vi accennava il professor Pellitzer, i quaderni del ramo d'oro online raccolgono l'eredità della serie cartacea dei quaderni del ramo d'oro, che fin dal 1996 pubblica parte dei risultati delle ricerche che si svolgono all'interno del Centro Antropologia e Mondo Antico, diretto dal professor Maurizio Bettini dell'Università di Siena. I quaderni del ramo d'oro, come vi diceva Ezio Pellitzer, hanno raccolto singoli saggi, ma hanno raccolto anche in gran parte gli atti dei convegni che nel corso degli anni sono stati organizzati e dal Centro Antropologia e Mondo Antico e dall'Associazione Antropologia e Mondo Antico. In questo momento è appena uscito per l'appunto l'ottavo numero, dedicato ai due convegni Mortalità e le maschere della persona, ed è in corso di stampa, aggiungo, l'ultimo volume cartaceo della serie Quaderni del Ramo d'Oro, dedicato agli atti di un convegno che è stato organizzato nel 2007 a Siena, dedicato agli animali, agli ibridi e ai mostri nella cultura antica, e che costituiva un'occasione di confronto tra gli studiosi del centro AMA, come diciamo noi familiarmente, e delle università di Palermo, di Torino e di Trieste, che in quell'occasione hanno presentato i risultati delle loro ricerche che erano state effettuate nell'ambito di un progetto comune dedicato allo studio di un lessico enciclopedico degli animali nella cultura antica. Questo nono numero dunque dei quaderni del ramo d'oro è in corso di stampa, uscirà molto presto, ma nel frattempo è già uscito il primo numero della nuova serie elettronica. I quaderni del ramo d'oro online sono disponibili sul sito www.qro.unisi.it, così faccio anche un po' di pubblicità, e nascono dal desiderio di Maurizio Bettini di dare maggiore visibilità ai lavori di ricerca del centro ed in particolare ai lavori di ricerca dei più giovani, dei dottorandi, dei neodottori e degli assegnisti di ricerca che collaborano per l'appunto con il centro AMA. Naturalmente i risultati delle ricerche del Centro di Antropologia e Mondo Antico sono pubblicati anche su sedi cartacee tradizionali, quindi su riviste scientifiche internazionali, per quanto riguarda le monografie presso case editrici come Einaudi nella collana mitologica e Il Mulino nella collana Antropologia del Mondo Antico. Tuttavia, in un'epoca come quella odierna, l'apertura alle risorse del web appare quasi un passo obbligato, che è necessario a favorire la rapidità della pubblicazione, la creazione di nuovi contatti e di rapporti tra studiosi presenti in paesi diversi e una fruibilità capillare di tale informazione. Ecco dunque che l'idea di rivolgersi ad uno strumento elettronico era già stata ventilata negli anni passati all'interno del centro. Roberto Danese ne sa qualcosa, ne aveva già parlato a suo tempo con Maurizio Bettini, ma è stato nel 2008, quindi l'anno passato, che si sono creati un po' i presupposti che hanno consentito la concretizzazione di questo progetto. Presupposti peraltro in buona parte tutt'altro che positivi, nel senso che uno dei motivi che ha spinto a muoversi in questa direzione è stato il clima di generale crisi che ha investito l'università, comportando dei tagli drastici alla ricerca e delle riduzioni del budget dei dipartimenti, che hanno spinto alla volontà di cercare delle nuove sedi di pubblicazione che siano al contempo autorevoli scientificamente, ma anche economiche, perché purtroppo i soldi sono quelli che mancano. Facevo riferimento a delle sedi autorevoli. Questa precisazione mi sembra d'obbligo, perché al giorno d'oggi effettivamente su internet si trovano, accanto comunque a degli strumenti di alta qualità che sono diventati dei punti di riferimento importanti, fondamentali per specialisti e appassionati anche del mondo antico, cito ad esempio il caso del portale Perseus, che costituisce una referenza importante da questo punto di vista, c'è anche un proliferare di siti internet dedicati al mondo antico, dedicati all'antropologia, la cui attendibilità scientifica è spesso a dir poco dubbia e che sono privi di una validità comprovata. Ecco perché dunque ci tenevo a fare questa premessa per anticipare il fatto che nel caso dei quaderni del Ramo d'Oro online ci troviamo di fronte ad una rivista scientifica a tutti gli effetti, con tutti i crismi giuridici e scientifici per l'appunto del caso, che si distingue da un periodico tradizionale semplicemente per il diverso formato, che è un formato elettronico anziché un formato cartaceo. Sono registrati presso dunque il Tribunale di Siena, dotati di un codice ISSN e hanno un comitato scientifico internazionale che vanta nomi eccellenti a livello italiano ed estero e che ha il compito di selezionare i contributi in via di pubblicazione, garantendo dunque la qualità della rivista. Accanto a importanti classicisti italiani, qui abbiamo un paio di esempi di membri del comitato scientifico, ricordiamo anche antropologi culturali quali Pietro Clemente e Alessandro Lupo e classicisti stranieri che da sempre hanno dimostrato un grande interesse nei confronti dell'antropologia e naturalmente anche degli storici delle religioni. Quindi cito soltanto Bruce Lincoln, Claude Calam, Fritz Graff, Christopher Farone, che per gli addetti ai lavori sono dei nomi di alta risonanza, per non parlare di referees di prestigio a livello internazionale. Tutte queste informazioni tecniche comunque sono reperibili sul sito della rivista, nell'apposita sezione per l'appunto informazioni, alla rubrica Chi siamo, che spero si carichi entro 5 minuti, e che presenta varie sottorubriche. Nel primo caso troviamo alla voce gerenza tutti i dati tecnici di cui vi ho appena parlato, quindi relativi al codice ISSN, alla registrazione in tribunale, alla sede di redazione e così via. La rivista ha una periodicità annuale e pubblica lavori in italiano, in inglese, in francese, in tedesco e in spagnolo, che sono inerenti allo studio delle culture antiche secondo una prospettiva antropologica, dunque, quindi in linea con gli interessi del Centro Antropologia del Mondo Antico e l'antropologia generale. Naturalmente la sua consultazione è libera e gratuita e basta andare al sito che vi ho appena nominato per accedere ai vari articoli che sono scaricabili in formato PDF e preceduti da un breve abstract in inglese. Quindi nella prima sezione, rivista, come vedete il sito è molto semplice, molto lineare. Nel caso di rivista, qui trovate naturalmente un solo numero, quello che è appena uscito nel gennaio di quest'anno, da cui si accede all'indice e cliccando su uno qualsiasi degli articoli, ad esempio questo articolo appunto di Claude Calam, trovate l'abstract inglese e quindi c'è l'articolo in formato PDF scaricabile con un computer normale in tempi molto brevi. Ora, come vi stavo accennando, a gennaio di quest'anno è uscito il primo numero, dunque, di questa, ecco l'articolo di cui vi stavo facendo l'esempio. È uscito dunque il primo numero che tra l'altro vi sarà descritto più nei dettagli da Giulia Giovannini, che è una dei componenti della redazione della rivista. Primo numero che raccoglie i contributi degli studiosi affermati e dei giovani studiosi in via di affermazione che sono particolarmente vicini al centro. Nel caso dei più giovani troviamo degli autori che fanno capo alla scuola di dottorato Antropologia, Storia e Teoria della Cultura, che ha sede a Siena e che è coordinata, fa parte della rete delle scuole di dottorato di eccellenza dell'Istituto Italiano di Scienze Umane, del SUM, che ha due indirizzi, un indirizzo sul mondo antico per l'appunto e un indirizzo invece dedicato all'antropologia nell'età medievale, moderna e contemporanea. Quindi questa è la scuola cosiddetta Aztec. E ci sono alcuni dunque di questi dottorandi, ad esempio Mirna Cola, che è dell'indirizzo moderno, che ha fatto un articolo di cui poi vi accennerà anche la Giulia Giovannini, ancora Sonia Macri, Giulia Canedi, tutti i dottorandi che hanno partecipato a questo numero inaugurale e che rientrano per l'appunto in questa rinascita, diciamo, della Fenice, dei quaderni del ramo d'oro. È in corso di preparazione il secondo numero del periodico, che uscirà nel gennaio del 2010 e che raccoglierà tra l'altro gli atti dell'ultimo convegno che è stato organizzato a Siena nel dicembre scorso dal Centro Antropologia e Mondo Antico e dall'Associazione Antropologia e Mondo Antico dedicato all'inganno dei sensi. Prima si parlava del tema dell'impostura, effettivamente a dicembre c'è stato un convegno dedicato proprio all'aspetto dell'inganno dei sensi, i cui atti verranno pubblicati nel 2010, prossimo anno. A distanza di qualche mese inoltre verrà pubblicato anche, sempre su questa sede elettronica, un supplemento con gli atti della giornata di studi a cui faceva prima riferimento Ezio Pellitzer, organizzata due settimane fa a Trieste e dedicata al tema Donna, mito e miturgia. Anch'essa, come la giornata sull'inganno dei sensi, è stata un'occasione per l'incontro, il confronto tra antichisti e antropologi italiani e stranieri, che in quell'occasione per l'appunto hanno avuto possibilità di discutere e di mostrare i risultati delle loro ricerche. Come vi accennavo poco fa, tutte le informazioni che vi sto dando comunque dal punto di vista tecnico sono reperibili nella rubrica apposite della rivista, la sezione Chi siamo. Aggiungo soltanto che un ruolo fondamentale all'interno di questo periodico è stato svolto ed è svolto dai giovani. secondo la volontà proprio di Maurizio Bettini di passare un po' il testimone a studiosi che si stanno formando all'interno del centro AMA. Giovani dunque che vorrei ricordare in questa sede, vorrei ringraziare perché è stato grazie al loro apporto che il progetto è andato a buon fine. Tommaso Braccini, non nomino Simone Beta perché è giovane ma non così giovane ed è già studioso affermato e tra l'altro ha curato numerosi volumi della serie cartacea, i quaderni del Ramo d'Oro. E troviamo invece Tommaso Braccini e Cristiano Viglietti, assegnisti di ricerca presso il centro AMA, William Michael Short che è un giovane studioso di Berkeley che ha trascorso un anno presso il Centro Antropologia e Mondo Antico durante il suo dottorato, e poi ancora, non le tre grazie ma le tre Giulie, Giulia Canedi, Giulia Giovannini e Giulia Rainis. Quest'ultima appartiene all'indirizzo moderno della scuola di dottorato. Giulia Canedi, Giulia Giovannini, dottoranda invece dell'indirizzo Antropologia e Mondo Antico, e la Laura Cherubini che si è appena addottorata in questo stesso indirizzo. Concludo passando la parola proprio a uno di questi membri più giovani della redazione, cioè a Giulia Giovannini, che vi parlerà più in particolare del primo numero della rivista. Visitatela tutti, www.qro.unisi.it. Grazie.
Buongiorno a tutti. Allora, come diceva Francesca, io faccio parte assieme a alcune mie colleghe di una redazione giovane e che mira a una collaborazione fra diversi indirizzi, l'indirizzo legato al mondo antico e quello antropologico legato invece alla cultura medievale, moderna e contemporanea. E l'intento della rivista e posso aggiungere anche l'intento di questo nuovo dottorato di cui accennava prima Francesca legato a una collaborazione tra gli antropologi contemporanei e gli antichisti, e anche la rivista si muove in questa direzione, anche la redazione è formata in buona parte da antropologi, sia come redattori sia anche come contributori. Ecco, il mio intervento di oggi è volto a illustrare in maniera più dettagliata i criteri editoriali, in particolare il criterio di scelta degli articoli e di disposizione degli stessi. Gli articoli sono stati disposti secondo un criterio tematico e i temi trattati nel volume rispecchiano le sfere di interesse delle persone che operano all'interno del centro di antropologia e mondo antico. E l'indice che avete sotto gli occhi può essere illustrato forse in maniera un po' più particolareggiata, senza magari dire tutto degli articoli, lasciando anche la lettura a chi desidera. E il numero primo, di questo primo numero dei quaderni del Ramo d'Oro online, si apre e si chiude con due contributi che hanno una forma anticonvenzionale e un tono volutamente colloquiale, anche perché sono frutto di momenti presi, mutuati dalla realtà e poi riportati in maniera scritta. Il primo articolo è un'intervista a Clemente, Fabio Dei e Alessandro Simonicca sulla permanenza dell'opera di Fraser negli studi odierni, quindi riprende la citazione del nome della rivista. E mentre il professor Pellister alla fine dell'indice, presenta una riflessione sull'approccio antropologico degli studiosi del mondo antico, quindi è una conversazione in cui viene riportata anche parte della sua esperienza personale, legata a un momento che poi è stato ricordato anche in precedenza, un momento, una specie di conferenza aperitivo nell'ambito del convegno Straniero da dove? 20 anni di antropologia del mondo antico a Siena, che si è tenuto al centro. Ecco, il primo numero dei Quaderni del Ramo d'Oro riprende molti temi che abbiamo ricordato in precedenza, quindi sono i temi cari all'antropologia del mondo antico in generale, e in particolare in questo primo numero si riprendono innanzitutto temi incentrati sull'alterità e legati a specifici interventi fatti in questo convegno che vi ho citato. E dopo un articolo di Leonardo Piasere dedicato al tema della parentela e alla terminologia della parentela, Bruce Lincoln infatti si occupa della categoria dello straniero nell'immaginario imperiale achemenide dei persiani, e il professor Mauro Moggi approfondisce il concetto di identità etnica e di rappresentazione dell'altro nell'età della colonizzazione greca. Claude Calam si concentra invece sulla costruzione del concetto greco di umanità, e così possiamo definirla, il rapporto invece a culture diverse. E questi interventi quindi sono legati a un tema già citato in precedenza e che ha un preciso luogo, un luogo fisico. E sempre a proposito di alterità e di relazione all'identità, ci sono contributi di dottorandi, di dottorande e ricercatori giovani, come Giulia Canedi, che a proposito del binomio identità-alterità si concentra sulla tradizione giudaico-cristiana, di Sonia Macri sul binomio memoria, identità, sempre nella tradizione romana, e di William Short sull'associazione tra luoghi e idee, tra azioni e idee nella mentalità romana. Ecco, lo studio di Mirna Kola è collocato al centro, quindi vedete che il criterio tematico ha accompagnato poi anche la scelta di un preciso ordine degli articoli. E lo studio di Mirna Kola, che è una collega, una dottoranda dell'indirizzo contemporaneo di antropologia, introduce una sezione dedicata al tema della magia. Il suo studio sul malocchio è stato condotto dopo un'indagine sul campo e interviste sempre sull'argomento. E seguono due articoli, uno di Laura Cherubini e l'altro di Tommaso Braccini, dedicati il primo alla figura della strega nella commedia plautina, il secondo a quello del vampiro. Ecco, ancora altri temi di cui si accenna in questo primo numero, che sono poi fra l'altro legati a interessi pregressi, citati anche da Francesca Marzari prima, e frutto del progetto PRIN che si è tenuto a Siena e che poi ha prodotto una mostra intitolata Zoomania, che prima è stata citata da Francesca, ecco, ci sono degli interventi sul tema appunto degli animali e del ruolo che essi assumono di operatori simbolici di significato nelle culture umane. E, ecco, su questo tema c'è un articolo di Bettini incentrato sulla voce, sul verso della donnola e sui significati che esso può veicolare e anche nella costruzione dell'identità personale e nella identità umana. Che poi riprendo il lavoro, riprende ampio il lavoro che era già uscito parecchi anni fa, intitolato Nascere, incentrato tutto sulla figura della donnola. E un altro articolo legato al motivo del leone salvato dall'uomo, di Luigi Spina, che accompagna a una ricerca filologica anche notazioni antropologiche e di metodo sempre su questo tema del leone salvato dall'uomo. E, per quanto riguarda l'ultima parte dell'indice, abbiamo l'articolo di Doralice Fabiano sulla punizione di Sisifo nell'Oltretomba, che riprende un interesse centrale e problematico, come prima abbiamo sottolineato, legato quindi al mito. Non è un discorso, non è una riflessione sul mito, ma è una riflessione su un mito ben preciso, ecco, e che riprende anche gli interessi editoriali legati a determinati luoghi, come ad esempio Mitologica, che abbiamo citato prima, e le opere che poi sono uscite nella collana Einaudi, come il mito di Narciso, di Edipo, di Elena e delle sirene. E il mito, fra l'altro, è anche l'argomento di molte tesi di dottorato di dottorandi del Centro Antropologia e Mondo Antico. E ecco, in finale c'è un altro tema caro alle persone, agli studiosi legati al centro, e un articolo della professoressa Fausti sulla pratica dell'osservazione dei segni per la prognosi all'interno del corpus ippocraticum. Ecco, quindi l'intento di questa rivista, e che viene dichiarato comunque anche nella pagina di apertura dei quaderni del ramo d'oro scritta da Bettini, è di ottenere, di avere un vasto numero di lettori e di contributori che siano appassionati di antropologia in generale e in particolare di antropologia del mondo antico, e che non siano legati solo all'ambito accademico, ma appartengano anche a diversi rami, possano essere persone anche legate alla scuola oppure persone motivate da interessi personali. Ecco, per concludere io faccio un po' di pubblicità ancora, ricordo l'indirizzo della rivista, www.qro.unisi.it.
Aggiungo soltanto una cosa, una precisazione.
se il criterio di composizione di questo primo numero ha voluto invitare un po' le persone più vicine al Centro Antropologia e Mondo Antico, sia per quanto riguarda il novero degli studiosi già affermati che per quanto riguarda i giovani. Dal secondo numero in poi è chiaro che chiunque abbia un contributo che deve essere, la cui scientificità va valutata chiaramente dal comitato scientifico, può inviarlo, e a questo proposito non vi ho mostrato l'ultima sezione delle informazioni, alla voce chi siamo, invio dei contributi, dove ci sono anche gli indirizzi email che si possono contattare, eventualmente anche utilizzando i contatti che si trovano nell'apposita rubrica. Grazie.